Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia in Marco, dove leggerò alcuni versetti. Leggerò i versetti che vanno dal capitolo 16, dal versetto 14 alla fine del capitolo e quindi alla fine del libro scritto da Marco. Così è scritto: di poi apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Dunque Gesù, quando mandò i suoi 11 apostoli a predicare, disse loro queste parole: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ora, innanzitutto, gli apostoli ricevettero il comandamento di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi la predicazione in questo comandamento riveste un'importanza enorme, perché Gesù comandò loro di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, questo significa sia giudei che gentili. Voi sapete che l'Evangelo inizialmente fu annunziato solo ai giudei, ma poi col passare del tempo il Signore aprì anche la porta della fede anche ai gentili. E tutto questo perché naturalmente la predicazione dell'Evangelo fa parte del piano di Dio, la predicazione dell'Evangelo in tutto il mondo, perché noi sappiamo che quando questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Sono parole del Signore Gesù, delle quali dobbiamo sempre, sempre ricordarci, fratelli nel Signore, perché la predicazione dell'Evangelo non è una cosa da poco, anche se ci sono coloro che la reputano un nulla. La predicazione dell'Evangelo è molto importante. Infatti, Gesù disse: questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi la fine non verrà se prima non sia stato predicato l'Evangelo per tutto il mondo. Ora, l'Evangelo che cos'è? La parola Evangelo significa buona novella. L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, cioè l'unto di Dio, del quale Dio preannunziò la venuta per mezzo dei suoi antichi profeti. La parola Cristo viene dal greco Christos, che significa unto. L'equivalente ebraico è Messia, no? Che viene tradotto dalla parola ebraica Mashia. Quando noi diciamo Gesù è il Cristo, quindi vogliamo dire che Gesù è l'unto, l'unto del quale appunto avevano parlato gli antichi profeti e che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato nel mondo per salvare i peccatori, quindi provvedendo la salvezza per i peccatori. Cristo dunque è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo. Allora, perché è molto importante la predicazione del Vangelo? Oltre al fatto appunto che la fine verrà una volta che l'Evangelo sarà stato predicato ad ogni creatura, la predicazione dell'Evangelo è fondamentale perché a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Infatti è scritto, Paolo dice questo ai santi di Corinto: poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Quindi coloro che vengono salvati da Dio non vengono salvati da Dio perché credono in una filosofia mondana o in una favola. No, vengono salvati perché credono nella predicazione, ossia nell'Evangelo. Evangelo che naturalmente è considerato pazzia da coloro che sono sulla via della perdizione, che sono appunto gli increduli. Quindi ecco che il Dio ha stabilito nella sua sapienza di salvare gli uomini mediante la fede nell'Evangelo. Badate bene, nell'Evangelo, non in un qualsiasi Evangelo, no, ma nell'Evangelo. Perché vi dico questo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Ma solo l'Evangelo. Qualsiasi falso Vangelo non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Mi pare ovvio. Ma benché sia ovvio, io lo voglio naturalmente del continuo ricordare. Quindi chi crede in un falso Vangelo, ossia in un Vangelo diverso da quello che predicavano gli apostoli, non può essere salvato. Cioè non è che lo dico io, questo lo attesta la Sacra Scrittura. Fratelli nel Signore, ecco perché coloro che annunciano un Vangelo diverso sono anatema. E se sono anatema coloro che predicano un Vangelo diverso, voi pensate che coloro che credono in un Vangelo diverso siano qualcosa di diverso, siano benedetti? No, sono anche loro anatema. Infatti l'Apostolo Paolo che cosa ha detto ai santi della Galazia? Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi è evidente che coloro che ricevono un Vangelo diverso sono anch'essi anatema, e ce ne sono tanti di predicatori anatema, ma anche naturalmente di coloro che ricevono il messaggio di questi predicatori e che quindi sono anatema anche loro. E infatti non sono benedetti né i predicatori di un altro Vangelo né coloro che credono in un altro Vangelo. È impossibile essere benedetti predicando un altro Vangelo, credendo un altro Vangelo. Lo voglio ribadire sempre questo, fratelli, per esaltare il primato che ha l'Evangelo, che l'Evangelo ha il primato. È così, fratelli. Non è come dicono alcuni o fanno capire alcuni che non importa quello che uno crede, o non importa quale sia l'Evangelo in cui crede, alla fine poi Dio lo salverà. No. Per essere salvato, l'uomo deve credere nell'Evangelo. E io conosco solo un Evangelo. Quello che l'Apostolo Paolo ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi l'Apostolo Paolo non lo imparò, non lo apprese l'Evangelo da altri uomini, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. E badate bene che non era solo l'Apostolo Paolo che predicava questo Vangelo, ma anche gli altri apostoli. E non potrebbe essere altrimenti. Dunque, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi c'è una salvezza sicura, certa, per coloro che credono nell'Evangelo e vengono battezzati, perché il Signore ha comandato di battezzare nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo coloro che credono nell'Evangelo. Vanno battezzati, vanno immediatamente battezzati, perché così appunto operavano gli apostoli, gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, battezzavano coloro che avevano creduto nell'Evangelo. Allora, Gesù ha detto, ve lo ricordo, queste sono parole di Gesù, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi c'è una salvezza sicura, certa, per coloro che hanno creduto e sono stati battezzati. Essi, perseverando, quindi serbando la fede fino alla fine, saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste. Non c'è alcun dubbio sulla salvezza, finale dei credenti. Infatti, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ecco perché chi ha creduto deve serbare la fede fino alla fine. D'altronde lo sappiamo, il Signore dice il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. E come dice la Scrittura, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi per salvare l'anima bisogna serbare la fede fino alla fine. Chi a un certo punto smette di credere, getta via la fede, sicuramente non sarà salvato, ma andrà in perdizione, perché si sarà tratto indietro a sua perdizione. Esistono coloro che si traggono indietro, infatti Gesù ha parlato di coloro che credono per un tempo, e poi quando viene la prova si traggono indietro a loro perdizione. Leggete la parabola del seminatore e comprenderete appunto che il seme caduto nei luoghi rocciosi rappresenta appunto coloro che ricevono la parola con allegrezza. Credono per un tempo, non credono fino alla fine, credono solo per un tempo. Quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato in acqua, non per aspersione o per infusione, battezzato in acqua, quindi per totale immersione, sarà salvato. Gesù quindi ha promesso la salvezza certa a coloro che hanno creduto e sono stati battezzati. Ma lo stesso Gesù ha dato per certa la condanna che riceveranno coloro che non avranno creduto. Dunque, questo, fratelli, è un punto dolente per coloro, naturalmente, che non credono. Dolentissimo, perché è evidente che li riguarda. Queste parole riguardano quelli che non credono. Cosa dice Gesù? Chi non avrà creduto sarà condannato. Questo conferma, queste parole di Gesù confermano che la salvezza dipende dal credere nell'Evangelo, quindi nella morte espiatoria di Cristo Gesù, nel suo seppellimento, nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno e nelle sue apparizioni. Questo l'ha stabilito il Dio, non l'ho stabilito io. Questa è la parola di Dio, che è verità, è vivente e permanente. Che ne dicono appunto i filosofi che sostengono che la salvezza non può dipendere dal credere in queste cose. Loro dicono, i filosofi, che la salvezza praticamente dipende dall'osservanza, dall'osservanza, diciamo, di precetti che insegnano a fare del bene. Per cui loro dicono, i filosofi dicono, esiste il primato dell'etica. Quindi che cosa dicono? Basta dire che la salvezza dipende dal credere nell'Evangelo. Bisogna che i cristiani si convertano al primato dell'etica, così viene chiamato. In altre parole, costoro dicono, cristiani, finitela di dire che chi non avrà creduto sarà condannato. Cominciate a dire che la salvezza si ottiene per opere, la giustificazione si ottiene per opere, e quindi abbandonate questo modo di parlare, che non si addice, secondo i filosofi, ai cristiani. Così non sia. Noi non abbandoneremo la verità, perché noi amiamo la verità, noi la conosciamo, la verità, per la grazia di Dio, l'amiamo e la difendiamo, e quindi distruggiamo questi ragionamenti filosofici che oggi vanno per la maggiore. Perché? Perché molti vogliono, diciamo, unire tutte le religioni, no? Come le chiamano loro, tutte le fedi, le chiamano così, ma esiste una sola fede, ricordatevi, la fede degli eletti di Dio, questa è la fede vera. Loro dicono bisogna unire tutte le fedi, e non si possono unire tutte le religioni fino a che ci saranno coloro che faranno dipendere la salvezza dell'uomo dal credere in questo messaggio che si chiama Vangelo. Avete capito? Perché coloro che credono nell'Evangelo, che predicano nell'Evangelo, sono degli elementi disturbatori, diciamo, per coloro che vogliono creare la religione unica mondiale, perché l'Evangelo è un messaggio e non è un messaggio inclusivo, ma è un messaggio esclusivo. Perché da un lato chi crede nell'Evangelo è salvato, giustificato, perdonato, santificato, riconciliato con Dio alla vita eterna, ma dall'altro chi rifiuta di credere nell'Evangelo rimane schiavo del peccato e quindi sotto la condanna, perché l'ira di Dio rimane sopra di lui, rimane nemico di Dio e rimane sulla via della perdizione. L'Evangelo divide, ha sempre diviso l'Evangelo e continuerà a dividere gli uomini fino alla fine. Fino a che l'Evangelo sarà predicato sulla terra, dovete sapere che l'umanità sarà divisa tra credenti nell'Evangelo e increduli. E quindi tra coloro che sono salvati, che sono sulla via della salvezza, e coloro che sono sulla via della perdizione. Quindi è evidente che, stando così le cose, non c'è alcuna comunione tra coloro che credono nell'Evangelo e coloro che non ci credono. Per esempio, prendiamo i musulmani, i buddisti, gli ebrei, mi riferisco agli ebrei disubbidienti, naturalmente, perché esiste un piccolo residuo di ebrei che crede nell'Evangelo, che crede nella buona novella che Gesù è il Messia. Quindi non possiamo avere comunione e camminare con gli induisti, tutta gente che non crede nell'Evangelo. Quelli che credono nella reincarnazione non credono nell'Evangelo, i mariani non credono nell'Evangelo, tanti evangelici non credono nell'Evangelo, sono gli evangelici senza Evangelo. La lista, gli animisti, spiritisti, satanisti, con questi non c'è alcuna comunione. Perché? Perché costoro non credono nell'Evangelo mentre noi ci crediamo. E noi che crediamo nell'Evangelo siamo luce nel Signore, siamo nella luce. A differenza di coloro che non credono nell'Evangelo e che sono tenebre e che camminano nelle tenebre. Dunque, Gesù ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi noi sappiamo che coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo saranno condannati. Allora, la domanda sorge spontanea, ma perché Dio ci ha fatto sapere che coloro che non avranno creduto saranno condannati? Perché ci ha fatto sapere che è una cosa gravissima non credere nell'Evangelo? Perché praticamente coloro che non credono nell'Evangelo pagheranno la loro incredulità con la condanna. Perché, fratelli? Perché innanzitutto dobbiamo parlare del peccato. Per capire queste parole di Gesù bisogna partire, diciamo, dal peccato, perché altrimenti non si possono capire queste parole del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Dice così. Capitolo 5, versetto 18 e 19. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini, poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ora voglio che prestiate la massima attenzione a queste parole. L'Apostolo Paolo dice, quindi sospinto dallo Spirito Santo, da parte di Dio, che con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Di quale fallo sta parlando? Di quale trasgressione sta parlando? Di quella di Adamo, il primo uomo, il quale aveva ricevuto un ordine da parte di Dio, che era quello di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che si trovava nel giardino dell'Eden. Perché Dio gli disse: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Ora, Adamo disubbidì a Dio, trasgredì questo comandamento, si rese colpevole. E con la sua, tramite Adamo, il peccato è entrato nel mondo. Sì, il peccato è entrato nel mondo tramite Adamo. Dice per mezzo di un solo uomo, è Paolo che dice ai Santi di Roma, al capitolo 5, versetto 12, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. E in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Allora, tramite quel peccato di quell'uomo, la scrittura dice che la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Infatti tutti hanno peccato. Allora, il peccato è grave dunque, certo che è grave, perché il peccato è la trasgressione o la violazione della legge di Dio. Quindi è evidente che agli occhi di Dio chi pecca o chi ha peccato commette una cosa gravissima, perché sta infrangendo la santa legge di Dio. Allora, con quel peccato la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Dice Paolo che per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, sono stati resi peccatori. Allora, vedete dunque che l'uomo è sotto il peccato. Dice Paolo. abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, ma il peccato è entrato nel mondo per mezzo del primo uomo, per mezzo di Adamo. Allora, il peccato signoreggia l'uomo. L'uomo che serve il peccato è signoreggiato dal peccato, dominato dal peccato. Allora, essendo dominato dal peccato, è evidente che l'uomo davanti a Dio si trova in una condizione veramente terribile. Perché? Perché è un nemico di Dio. Il peccatore è un nemico di Dio. Allora, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Quindi nessuno escluso. Non c'è un uomo che può dire io sono senza peccato, io non ho peccato. L'unico che non ha peccato è stato Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha conosciuto peccato. Fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Senza peccare. Non credete a quelli che vi dicono che anche Gesù aveva dei peccati da farsi perdonare. Infatti dicono questi scellerati che Gesù si fece battezzare da Giovanni il Battista perché anche lui aveva bisogno della remissione dei suoi peccati. Cioè, rendetevi conto quello che arrivano a dire gli scellerati. Allora, Gesù era puro d'ogni colpa, era senza peccato, non peccò mai, né con la mente, in nessuna maniera ha peccato Gesù. Gesù non ha conosciuto peccato, infatti è chiamato il Santo, il Giusto. Dunque, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Ora, pende dunque una condanna sui peccatori. Eh sì, pende una condanna ed è una condanna certa, perché il peccatore, essendo sotto l'ira di Dio, merita di andare in perdizione, cioè all'inferno, questo luogo di tormento dove scendono le anime dei peccatori. Merita, l'uomo peccatore merita di andare all'inferno. La condanna proprio è sulla sua testa. È un condannato praticamente, il peccatore è un condannato. Allora, da un lato dunque la condanna per mezzo di un solo fallo si è estesa a tutti gli uomini, ma vedete, il Dio ha provveduto la giustificazione, e la giustificazione che dà vita è l'ha provveduta per mezzo di un uomo, e questo uomo è il Signore Gesù Cristo. Infatti, la scrittura che cosa dice? Che per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Quindi, praticamente, che cosa significa questo? Che in virtù dell'ubbidienza mostrata da Gesù Cristo uomo, ricordatevi però che era anche Dio, in virtù della sua ubbidienza, molti saranno costituiti giusti. Ora, che cosa dice la scrittura in merito all'ubbidienza di Gesù? Dice questo, dice Paolo ai Filippesi, che essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Allora, Gesù ubbidì in tutto e per tutto all'Iddio e Padre suo che lo mandò nel mondo. E si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Dunque, da un lato, per mezzo di quel primo, di quell'uomo chiamato Adamo, per mezzo della sua trasgressione, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, ma dall'altro lato, per mezzo dell'uomo Gesù Cristo, in virtù della sua ubbidienza, i molti saranno costituiti giusti, perché tramite la sua ubbidienza la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Ma badate bene, non è che questa giustificazione si è estesa a tutti gli uomini nel senso, diciamo, come la intendono gli universalisti, cioè coloro che dicono che alla fine Dio salverà tutti. Cioè, non è che la giustificazione avviene in maniera automatica. In cosa voglio dire? Che il peccatore viene giustificato da Dio così, senza che appunto il peccatore si ravveda e creda nell'Evangelo, perché questo poi dicono gli universalisti, no? Cioè, gli uomini vengono giustificati da Dio a prescindere quello che essi credono, quello che essi fanno. Dio ha deciso di giustificare tutti, quindi di costituire giusti tutti. No, non è così assolutamente, perché la giustificazione che dà vita, l'uomo la riceve quando crede nell'Evangelo. Ecco perché Gesù ha comandato di predicare l'Evangelo per tutto il mondo ad ogni creatura, perché dal credere nell'Evangelo dipende la giustificazione dell'uomo. Quindi, se chi ascolta l'Evangelo crede nell'Evangelo, viene giustificato, perché la sua fede gli viene messa in conto di giustizia, come fu messa ad Abramo in conto di giustizia la sua fede. Perché il giusto vivrà per la sua fede. Praticamente, chi crede nell'Evangelo consegue la giustizia di Dio basata sulla fede. Giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo. L'Evangelo è il solo messaggio nel quale è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché non esiste giustificazione che possa, non si può ottenere la giustificazione credendo in un altro Evangelo. No? O nel messaggio di Maometto, o nel messaggio di Buddha, o nel messaggio di Zarathustra, o di Platone, e così via. No, la giustificazione si ottiene solamente credendo nell'Evangelo. Allora sì, chi crede nell'Evangelo ottiene la giustificazione che dà vita. E allora chi crede nell'Evangelo può dire, dato che la sua fede gli è stata messa in conto di giustizia: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Chi crede nell'Evangelo dunque può dire di essere stato costituito giusto, può dire: ero un peccatore, ma adesso sono giusto agli occhi di Dio. Anzi, può dire: sono giustizia di Dio in Cristo Gesù, perché dice la Scrittura, e Paolo che lo dice al capitolo 5 di Seconda Corinzia, versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi coloro che credono nell'Evangelo diventano giustizia di Dio in Cristo Gesù. Tutto questo grazie all'ubbidienza di Gesù Cristo. Vedete dunque, Adamo era tipo di colui che doveva venire. Non è meraviglioso veramente quello che ha stabilito il Dio? Dice che Adamo è il tipo di colui che doveva venire. Guardate un po' la perfezione del piano di Dio. Il Dio aveva innanzi stabilito che il peccato entrasse nel mondo affinché per mezzo del peccato la condanna si estendesse a tutti gli uomini, ma aveva già innanzi stabilito di mandare il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo della sua ubbidienza la giustificazione che dà vita si estendesse a tutti gli uomini e coloro che crederebbero nell'Evangelo o in Gesù Cristo fossero costituiti giusti. È qualcosa di meraviglioso. Guardate, fratelli nel Signore, Dio è grande. La sua grandezza non si può investigare. L'Apostolo Paolo ai Romani disse queste parole: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie. Vedete? Dio aveva formato un piano in se stesso, avanti i secoli, un piano meraviglioso, il piano della redenzione. E naturalmente, per adempiere questo piano, aveva stabilito che dovessero avvenire determinate cose. E infatti, vedete, per mezzo di Adamo, il primo uomo, quindi, il peccato è entrato nel mondo e quindi anche la condanna. La condanna da quel peccato si è estesa a tutti gli uomini. Ma lo ripeto, nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figliolo, che appunto, per mezzo del quale, in virtù della sua obbedienza che ha mostrato nei confronti di Dio, per mezzo del quale la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini, perché chi crede in lui viene giustificato, quindi viene costituito giusto. Vi rendete conto cosa significa questo? Che l'uomo, nel momento in cui crede nell'Evangelo, da peccatore passa ad essere giusto. Da uomo condannato passa ad essere un uomo salvato o comunque graziato. Per cui non c'è alcuna condanna per coloro che credono. Diceva bene Paolo: non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Capite dunque? Per coloro che credono nell'Evangelo non v'è ora alcuna condanna, ma la condanna persiste per coloro che non credono nell'Evangelo. Questo è molto importante. Avete capito dunque perché Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato? Fratelli nel Signore, bisogna diciamo partire da lontano e spiegare diverse cose. E Dio mi dà la grazia di spiegarvi queste cose. Io sono felice di spiegarvele, perché per mezzo di queste cose si viene fortificati nella grazia. Perché naturalmente la giustificazione che noi abbiamo ottenuto, la giustificazione che dà vita, che noi abbiamo ottenuta, l'abbiamo ottenuta per grazia, perché è la giustificazione per fede. Infatti dice la scrittura: il giusto vivrà per fede. Ecco perché è, da un lato è importantissimo credere nell'Evangelo, perché la condanna viene, perché l'uomo viene giustificato credendo nell'Evangelo, consegue la giustizia di Dio basata sulla fede, e quindi praticamente per lui non c'è più alcuna condanna, ma dall'altro è anche gravissimo, che l'uomo appunto non crede nell'Evangelo. Perché non credendo nell'Evangelo, la condanna rimane per lui, l'ira di Dio rimane su di lui, e la fine che aspetta gli increduli qual è? È innanzitutto, dopo la morte, l'inferno, l'Hades, e poi nel giorno del giudizio l'incredulo sarà gettato, dopo essere stato giudicato da Dio, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Capite dunque quanto sia grave non credere nell'Evangelo. Guardate, le parole di Gesù, fratelli, sono veramente parole importantissime. Sono parole che fanno comprendere quanto sia grave non credere nell'Evangelo. È gravissimo, fratelli, perché c'è la condanna. C'è la condanna sicura. Non è che è dubbia, perché qualcuno potrebbe dire, ma sei proprio sicuro che saranno condannati gli increduli? Io sono sicuro, perché Dio lo dice. Che quanto agli increduli, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. L'ha detto Dio questo, non è che lo dico io. Ah, ma tu terrorizzi le persone. Io, se per terrorizzare intendete che con questa parola i peccatori sono presi da tremito, da paura, da terrore, beh, è normale che io con la mia predicazione li terrorizzi. È del tutto normale. Si trovano queste anime sotto il peccato, sulla via della perdizione, sentono parlare dell'inferno che li aspetta, ma è normale che vengano presi dalla paura. Ma io non posso mica mettermi a piacere agli uomini. Io devo piacere a Dio. Io sono stato chiamato a servire Dio e quindi devo predicare l'Evangelo di Dio. E quindi quando predico l'Evangelo di Dio, da un lato dico chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma dall'altro devo anche dire che ma chi non avrà creduto sarà condannato. Cioè la sorte che aspetta gli increduli è totalmente diversa dalla sorte che aspetta i credenti, perché dice chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, quindi sarà salvato nel regno celeste del Signore, nel regno dei cieli, nella gloria, nel paradiso di Dio, dove appunto il credente si riposa dalle sue fatiche. Ma chi non avrà creduto sarà condannato, quindi non entrerà nel regno dei cieli, non sarà salvato lo stesso chi non avrà creduto, non vedrà il paradiso, non entrerà nel regno dei cieli, ma sarà condannato. E infatti coloro che non hanno creduto e che sono morti in questo momento si trovano all'inferno. Sì, mentre io sto parlando, coloro che mi avevano ascoltato predicare l'Evangelo e che hanno rifiutato di credere nell'Evangelo sono morti nei loro peccati e adesso si trovano all'inferno, si trovano nel fuoco dell'inferno. Certo, si ricordano di quello che loro definivano pazzo, fanatico, esagerato, senza amore e così via. Certo, si ricordano di me, si ricordano della mia voce, anche del tono della mia voce. Si ricordano, ma soprattutto si ricordano che io predicavo l'Evangelo e li esortavo a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, ma loro hanno rifiutato di ravvedersi e di credere nell'Evangelo e quindi adesso si trovano all'inferno e sono tormentati in mezzo al fuoco e naturalmente là aspettano il giorno del giudizio. E poi quando arriverà il giorno del giudizio risorgeranno in resurrezione di giudizio, saranno giudicati e condannati all'eterno tormento, eterno tormento, non è che saranno condannati, come dicono alcuni, perché saranno gettati nel fuoco eterno e là saranno consumati e annichiliti e torneranno a non esistere, no, continueranno a esistere per l'eternità. Gli increduli, questa è la fine che li aspetta. A molti non piace sentire questo messaggio, perché? Perché sono increduli. Guardate che questo messaggio, questa mia predicazione è detestata dagli increduli. È detestata dagli increduli, però gli increduli amano questa mia predicazione, perché i credenti invece amano questa mia predicazione, perché i credenti sono sulla via della salvezza, sono sulla via che mena in paradiso, mentre gli increduli naturalmente mi sentono dire che chi non avrà creduto sarà condannato, sono presi da paura, da sconcerto, anche da indignazione, ma più verso di me, verso Dio, perché dicono: ma che Dio è il Dio di questo predicatore, che condanna le persone solamente perché non credono in questo messaggio chiamato Evangelo? L'Iddio, il mio Dio, è l'Iddio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il mio Dio è amore, però il mio Dio è anche un giusto giudice. È un giudice che assolve il giusto, ma condanna il colpevole. E nessuno lo può comprare a Dio, nessuno gli può dare dei soldi per dire: sai, Signore, chiudi un occhio su di me, non mi infliggere questa condanna, ti pago, ti do tot. No. Il Dio nessuno lo può corrompere. E alcuni pensano di poterlo corrompere, anzi addirittura ci sono quelli che pensano di ingannarlo, ma il Dio non può essere beffato da nessuno. Allora il Dio eserciterà la sua giustizia condannando chi deve essere condannato, e gli increduli sono tra coloro che saranno condannati, come saranno condannati i codardi, i stregoni, gli omosessuali, i ladri, i bugiardi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli adulteri, i fornicatori, gli idolatri, gli ingiusti, gli avari. La lista è lunga. Insomma, i peccatori saranno condannati. Allora, per quanto riguarda dunque gli increduli, dovete sapere questo, fratelli del Signore. Quindi, quando evangelizzate, non trattenetevi dal dire che chi non avrà creduto sarà condannato, perché coloro che ascoltano l'Evangelo devono sapere che se rifiuteranno di credere nell'Evangelo saranno condannati, appunto per le ragioni che vi ho spiegate, perché rifiutando di credere nell'Evangelo rifiuteranno la giustizia di Dio basata sulla fede, praticamente rifiuteranno di conseguire la giustizia di Dio. E d'altronde la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo. Se uno rigetta l'Evangelo, è evidente che rigetta anche la giustizia di Dio che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo. Non vi pare? Ecco perché, fratelli del Signore, bisogna annunziare l'Evangelo, bisogna esortare gli uomini a credere nell'Evangelo. Perché credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato, e quindi solamente credendo nell'Evangelo che la condanna viene rimossa da lui. E naturalmente è altrettanto importante dire che chi rifiuta, chi non avrà creduto nell'Evangelo, sarà condannato. Naturalmente quando le persone sentono parlare di condanna è chiaro che si arrabbiano. È normale che si arrabbiano. Perché non vogliono sentire dire che saranno condannati perché non hanno creduto in Gesù, perché poi ci saranno quelli che diranno: ma perché io, se credo in Maometto, ma perché devo essere condannato io che credo in Maometto? Sono una brava persona. Ma perché sono un buon padre di famiglia? Ma perché Dio mi deve condannare perché non credo in Gesù? Perché non credo nell'Evangelo? Il Dio ti condannerà, tu puoi dire quello che vuoi, sappi che se tu persisti a credere in Maometto anziché e credere in Gesù Cristo, tu sarai condannato, come anche tu che credi in Buddha e così via. Sarete condannati, ve lo dico con ogni franchezza, anche a voi che credete che Maria sia corredentrice, avvocata, mediatrice di tutte le grazie, anche voi sarete condannati perché non credete in Gesù Cristo, non credete nell'Evangelo, e io ve lo dico con ogni franchezza. Quando poi raggiungerete coloro che sono già morti e sono all'inferno, vi ricorderete delle mie parole, ma sarà troppo tardi, perché sarete nel fuoco. Dunque, fratelli nel Signore, vi ho spiegato perché dunque chi non avrà creduto sarà condannato. Questa predicazione naturalmente ha anche lo scopo di scoraggiare coloro che credono dal tirarsi indietro, perché dovete sapere che anche coloro che credono per un tempo saranno condannati, perché poi muoiono da increduli. Per quello dice la scrittura, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, perché coloro che un giorno hanno creduto, poi a un certo punto hanno smesso di credere, è evidente che hanno smesso di essere giustificati e quindi sono tornati ad avere la condanna su di loro. E quindi quando poi sono morti quelli che si sono tratti indietro, dove sono andati quelli che si sono tratti indietro? Quelli che hanno creduto per un tempo e non fino alla fine, dove sono adesso? Sono all'inferno. Quindi questa mia predicazione ha lo scopo dichiarato di scoraggiare i credenti dal tirarsi indietro. Perseverate, fratelli, nella fede, perché il giusto vivrà per fede, e serbando la fede fino alla fine, il Signore vi salverà nel suo regno celeste, e quindi non sarete condannati come quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo, non sarete condannati come quelli che hanno creduto per un tempo. Quindi state saldi nella fede e naturalmente state saldi nell'Evangelo, perché quando vi dico state saldi nella fede, fratelli, significa state saldi nell'Evangelo, cioè continuate a credere nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, cioè d'ognuno che crede, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Che parole potenti quelle dell'Apostolo Paolo, che parole soavi, che parole veramente meravigliose, gloriose, veramente uno non si stanca mai di citarle, non si stanca mai di citarle. Ogni volta che le cito mi sento bene, mi sento benedetto. È qualcosa di meravigliosa la parola del Signore, veramente la parola di Dio ci vivifica. La parola di Dio ci consola, ci fortifica, e la parola di Dio è vivente, fratelli. La parola di Dio è vivente, ci fa del bene, fratelli. Quindi continuate a stare saldi nell'Evangelo, ricordandovi che chi non avrà creduto sarà condannato. Ditelo, proclamatelo, non abbiate paura, perché questa è la verità, queste sono parole di Gesù, ma chi non avrà creduto sarà condannato, e Gesù è il Figlio di Dio che è disceso dal cielo, per volontà dell'Iddio e Padre suo nella pienezza dei tempi, e ci ha detto le cose che ha udito dal Padre. Quindi le parole di Gesù sono parole del Padre, sono parole di Dio, e Dio non può mentire. È impossibile che Dio abbia mentito. Quindi continuate a dimorare nella verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.